Mautino, ci hanno preso decisamente in parola le persone abbonate al post.
Ma decine di domande ci hanno mandato. Grazie.
Grazie davvero. Questa infatti è una nuova puntata di Chiedilo, ci vuole una scienza, dove rispondiamo brevemente, o almeno ci proviamo, alle vostre domande anche più creative e particolari. Oggi parleremo di forfora, di pianeti ribelli, di aceto, di batterie, di singhiozzo e chi più ne ha più ne metta. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
E allora partiamo con questa puntata di Chiedilo a Ci vuole una scienza, con una prima domanda che ovviamente è rivolta a Mautino, visto l'argomento, e ce l'ha scritta Claudia. E dice che ha proprio una domanda che la tormenta da mesi, e cioè ci scrive: tutti sostengono che l'olio di rosmarino aiuti la crescita dei capelli. Io non uso alcun olio perché mi sembra solo di ungerli, anche se poi li laverei dopo. Mi pare di aver sentito in un video proprio di Mautino che infatti sia inutile utilizzare questo olio, rende i capelli più luminosi solo perché appunto li unge, ma non ho capito che svolga comunque altre funzioni. E allora Claudia si dice: ma a questo punto, visto che non funziona quello di rosmarino, se usassi un olio diverso, quello funziona? Soprattutto per quanto riguarda poi la crescita del capello, insomma, una domanda proprio per iniziare a scaldare i motori con Mautino.
Se si parla di peli, eccomi pronta. Allora, a oggi possiamo dire che nessun olio può far crescere i capelli, né in numero né in lunghezza. Le cose che possono far crescere i capelli sono catalogate come farmaci perché agiscono sulla biologia proprio delle cellule che i capelli li producono. Se troviamo qualcosa che fa crescere i capelli o anche i peli e che non è classificato come farmaco, beh, dobbiamo preoccuparci perché significa che contiene un principio attivo e però che non è stato sottoposto ai rigidi controlli imposti ai medicinali. È successo, per esempio, qualche tempo fa, forse ne avevamo anche parlato in una puntata appunto di ormai molto tempo fa, che alcuni sieri venduti online promettevano di far crescere le ciglia. Le facevano effettivamente crescere e si è poi scoperto che si trattava di un medicinale per il glaucoma a cui avevano semplicemente cambiato l'etichetta. Ovviamente era una truffa.
Anche pericolosetta.
Beh, sì, decisamente pericolosa, perché comunque i medicinali di questo tipo sono prescritti da un medico in seguito a un bisogno di tipo terapeutico, e quindi il glaucoma è una malattia seria. Oppure, se si parla di capelli, alcune forme di alopecia che possono richiedere l'uso di farmaci e si mettono in conto degli effetti collaterali, come si fa con i medicinali. Ovviamente gli effetti collaterali in caso di malattie sono controbilanciati dal beneficio, per cui se non c'è un bisogno terapeutico e non c'è neanche la consapevolezza di star usando un medicinale, beh, allora i rischi diventano altissimi e forse il gioco non vale la candela.
Eh no, decisamente, quindi possiamo dire che nessun olio può far crescere i capelli, a meno che non sia illegale ed è tutto un altro paio di maniche. Però restando in area, aggiungiamoci anche un'altra domanda che ci ha scritto Andrea, che invece diciamo va più a monte e quindi si chiede, ci dice che ci ascolta dalla prima puntata e ci fa anche i complimenti e lo ringraziamo.
Grazie.
E dice: visto che state preparando questa puntata a risposta multipla, vorrei farvi una domanda che mi assilla fin dalla vostra famosa puntata sui peli, e cioè: i peli sulla testa tendono a crescere all'infinito, scrive Andrea, mentre quelli delle altre parti del corpo no. Ascelle, petto, gambe, peli pubici e così via crescono solo fino a una certa lunghezza e poi si fermano. E quindi in sostanza Andrea si chiede: ma cioè, com'è che si fermano? Com'è che capiscono quando è che vengono tagliati, quando vengono depilati, eccetera? Com'è questa storia? Soprattutto perché i capelli tendono a essere più lunghi rispetto ai peli nelle altre parti del corpo.
Allora, la base è che peli, capelli, insomma tutte queste cose che abbiamo pelose sul nostro corpo crescono fino a quando le cellule che li producono li fanno crescere. I capelli non crescono davvero all'infinito e non sanno neanche di essere tagliati, insomma non se ne accorgono. Se noi gli tagliamo, loro continuano a crescere fino a quando poi non cadono. Pensate che perdiamo dai 100 ai 150, 200 capelli al giorno normalmente, che sono tantissimi, non ce ne accorgiamo perché volano via, a volte li troviamo magari sul tappeto, no?
Così. Con l'aspirapolvere, esatto. Poi ce ne accorgiamo.
E è vero che i capelli crescono più dei peli, ma anche fortunatamente, insomma, altrimenti insomma, saremmo come il cugino It, Kat, ed è anche però vero che abbiamo peli di lunghezza diversa nelle varie parti del nostro corpo. Pensate alle ciglia e ai peli delle ascelle, insomma sono peli che non solo hanno lunghezze diverse ma hanno anche consistenze diverse, e quindi lunghezza, colore, spessore dipendono di fatto dalla genetica. Per cui, per usare un termine che non piace tantissimo ai biologi ma che rende bene l'idea, la lunghezza dei peli dipende da come sono programmate le cellule. Quindi quelle che fanno i capelli lavorano di più perché il loro algoritmo, insomma il loro programma, le fa lavorare di più rispetto a quelle che fanno altri tipi di peli.
E passiamo alla seconda domanda, terza.
Che vado a leggere. Allora, c'è una ragione che spieghi la rotazione retrograda di Venere e Urano? Conosco già l'ipotesi dell'impatto con altri corpi celesti, ci scrive Valentina, però è solo un'ipotesi, questo lo dice per te Megnetti, perché secondo me eri già pronto con quella spiegazione lì. Ci sono cause più accreditate che potrebbero spiegare perché entrambi hanno una rotazione retrograda? Ancora, perché l'asse di rotazione di Urano è così inclinato? Vediamo se sai rispondere Megnetti, con questa domanda che casualmente è di spazio.
Vabbè, correlazione non implica causalità. Comunque,
no, certo, però è tutto molto sospetto. Secondo me questa Valentina sei tu sotto mentite spoglie.
No, salutiamo Valentina e la ringraziamo. Allora, in effetti il comportamento di Venere e Urano è particolare e non è che ci siano spiegazioni pienamente convincenti, come del resto già anticipava la domanda. I pianeti del Sistema Solare girano tutti intorno al Sole in senso antiorario, su questo possiamo essere d'accordo. Ovviamente siamo nello spazio, quindi in realtà non è che ci sia un sopra e un sotto, vedi le cose girare in un certo modo a seconda del tuo punto di osservazione. Per convenzione, anche per non impazzire tutti, si è scelto di immaginare di osservare il Sistema Solare come lo vedrebbe un osservatore che guarda il polo nord terrestre dall'alto e quindi vede i pianeti del Sistema Solare che girano in senso antiorario intorno al Sole. E tutti i pianeti ruotano su loro stessi in senso antiorario, fatta appunto eccezione per Venere e Urano, che ruotano invece in senso orario. Quindi se ci trovassimo su Venere, l'esperienza che direi che non raccomando, perché non è un ambiente molto ospitale, lì vedremmo il Sole sorgere a ovest e tramontare a est, quindi l'opposto di cosa succede sul nostro pianeta. L'ipotesi più discussa è che la rotazione retrograda, si dice così appunto, di Venere e di Urano sia dovuta a un antichissimo impatto con altri corpi celesti, come anticipava Valentina. Venere avrebbe iniziato a ruotare in senso orario lungo lo stesso asse di prima, mentre Urano si sarebbe ribaltato facendo raggiungere al suo asse l'inclinazione attuale di 98 gradi. Non è facilissima da visualizzare questa
cosa. No, infatti volevo vederti adesso a descrivere questa cosa con le parole, no? A volte non ci si riesce neanche proprio con i disegni.
Esatto, allora sfida accettata. Proviamo a metterla così. Immaginatevi i pianeti del nostro sistema solare come trottole che girano su loro stesse e intorno a un centro tavola, cioè il Sole, mantenendosi più o meno dritte, no? Come fa una trottola. La Terra rispetto al tavolo ha un'inclinazione di circa 23 gradi e mezzo ed è grazie a questa che poi abbiamo le stagioni. Urano è invece preso una botta fortissima e quindi gira praticamente sdraiato con un asse che è inclinato di 98 gradi.
Le stagioni su Urano come sono? Devono essere bellissime.
Sì, praticamente rotola sul tavolo. Quindi oltre all'ipotesi del grande impatto ce ne sono altre per spiegare questa cosa qua, no? Quella della botta potrebbe essere la più plausibile. Allora, per quanto riguarda Venere è stato ipotizzato per esempio che la sua grande vicinanza al Sole abbia fatto sì che nel tempo la gravità abbia fatto rallentare la rotazione del pianeta su se stesso fino a quasi fermarla e poi a farla riprendere dall'altra parte, diventando quindi appunto retrograda. E questo aiuterebbe anche a spiegare perché Venere gira su se stesso molto molto lentamente. Pensate che lì un giorno, quindi un giorno venusiano, dura più di un anno. Vuol dire che mentre fa un giro su se stesso il pianeta fa in tempo a fare più di un giro completo intorno al Sole.
Una che cosa vita che... su Venere, mamma
esatto.
mia.
Altre ipotesi invece riguardano l'atmosfera di Venere, che è decisamente densa. Pensate che ha una pressione che è 90 volte quella dell'atmosfera sulla Terra. Forse le interazioni fra l'atmosfera e la superficie hanno poi influito anche sulla rotazione.
E Urano invece?
Qui invece devo dire che purtroppo per Valentina ci sono ipotesi meno convincenti rispetto alla botta di cui parlavamo. Alcune contemplano la possibilità che Urano non abbia preso una sola botta pazzesca, come dicevamo prima, ma diverse bottarelle più piccole che col tempo poi lo hanno portato a modificare così tanto questo asse di rotazione. Altre ipotesi invece riguardano una forte modifica dell'orbita di Urano che si sarebbe verificata nelle primissime fasi di formazione del Sistema Solare e che, diciamo, ha interessato anche altri pianeti giganti. Se ne discute ancora, scoprirlo ovviamente ci aiuterebbe a comprendere meglio le dinamiche simili in altri lontanissimi sistemi solari e quindi comunque a portare avanti le nostre conoscenze.
Vignetti, a te fanno domande, no? La rotazione dei pianeti, l'asse di qui, l'asse di lì, a me sempre cose di
sempre
cremine.
Lì si torna, lo so. Infatti in realtà la prossima domanda è ancora legata ai capelli, anzi in realtà ha un effetto, diciamo così, molto indesiderato, e cioè la forfora, che ricordi, ci scrive Adolfo, l'ho sempre avuta e il massimo che riesco a fare è attenuarne la presenza con un particolare shampoo. Ma il fatto di avere così tanta forfora dipende dalla genetica o da qualcos'altro, ci chiede Adolfo, ed esiste qualcosa di più efficace o duraturo, per esempio una macumba?
Allora, la macumba no, non funziona, questo lo possiamo dire con ragionevole certezza. Possiamo anche dire che la forfora è una scocciatura, è dovuta alla crescita eccessiva delle cellule del cuoio capelluto, che vanno poi quindi incontro a un ricambio molto veloce, sfaldandosi proprio in quelle scagliette bianche tipiche della forfora. Le cause di questa crescita eccessiva sono molteplici e non sono ancora neanche del tutto chiare. Siamo in una di quelle situazioni in cui la scienza non sa ancora spiegare del tutto il perché della forfora. Ci sono delle ipotesi, c'entra la genetica, come spesso capita, c'entrano gli sbalzi ormonali che provocano per esempio una eccessiva produzione di sebo, c'entrano anche le infiammazioni come nel caso della dermatite seborroica, che spesso è associata alla forfora. A godere però di questa situazione ci sono alcuni parassiti, in particolare dei funghi della specie Malassezia furfur, dal nome appunto che è abbastanza evocativo, e questi funghi si nutrono proprio del sebo e producono delle sostanze che infiammano la cute, generando poi un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Quindi c'è la forfora, questi la mangiano e poi stimolano l'infiammazione che ti fa venire più forfora, insomma alla fine loro sono gli unici contenti.
E come se ne può uscire?
Allora, se ne esce con difficoltà, o meglio, forse non se ne esce mai. Ci sono degli shampoo antiforfora che contengono delle sostanze antimicotiche, quindi che uccidono sostanzialmente i funghi, e in commercio ce ne sono di tipo medicinale, sia shampoo sia lozioni, con concentrazioni variabili di un principio attivo che si chiama chetoconazolo, che è quello che si è visto funzionare meglio, poi ce ne sono altri.
E questi ovviamente vanno usati sotto sorveglianza del medico, immagino.
Sì, sotto sorveglianza e prescrizione del medico. Esistono degli shampoo di tipo cosmetico che usano ingredienti come il piritione di zinco, il solfuro di selenio, la piroctolamina, oppure un ingrediente molto presente negli shampoo antiforfora di tipo cosmetico è l'acido salicilico, che si usa anche per esempio nei prodotti per la skincare perché è sfogliante, quindi di fatto elimina le cellule morte, quindi evita che si formino un po' queste placche. Gli shampoo cosmetici sono un po' meno efficaci di quelli medicinali, ovviamente, e comunque in entrambi i casi raramente sono risolutivi.
Vabbè, adesso allontaniamoci dalla forfora, Mautino.
Voltiamo decisamente pagina con Ivan da Copenaghen, che ci dice: una domanda che mi faccio da un po' di tempo è la seguente. Come mai da un certo momento in poi sempre più dispositivi hanno cominciato ad essere prodotti con batterie integrate e non più rimovibili? Con la conseguenza, dice Ivan, che in caso di danni oppure di difetti alla batteria bisogna cambiare tutto il dispositivo. Allo stesso modo, perché anche le auto elettriche non possono essere realizzate con batterie rimovibili? Si potrebbe pensare a una riconversione dei distributori di benzina in distributori di batterie? Questa è un'idea, devo dire, originale. Cosa gli diciamo, Mignetti?
5.000 batterie tripla A da sostituire ogni volta, potrebbe essere. Allora, sicuramente è vero che negli ultimi tempi la quantità di dispositivi con batterie non più rimovibili è aumentata, e probabilmente ci facciamo più caso soprattutto da quando abbiamo di continuo uno smartphone in mano, che alla fine è il dispositivo con cui abbiamo più dimestichezza. Se vi ricordate, chi se lo ricorda, i primi cellulari avevano quasi tutti una batteria che invece era rimovibile, no? Così quando l'autonomia si riduceva potevi sostituirla facilmente senza dover portare il telefono in assistenza, che spesso è un'attività costosetta.
E diciamo anche che quelle batterie, quelle cariche duravano tanti giorni. giorni e giorni, forse perché non ci facevamo niente con questi telefoni.
Esatto, ci telefonavi o mandavi sms e quindi riuscivi a farci anche una settimana prima di dover caricare di nuovo il telefonino. Ovviamente consumavano meno perché facevano meno cose. In compenso, se ti finivano a mollo in una pozzanghera o al mare, dentro la sabbia, eccetera, difficilmente riuscivi a salvarli o riportarli come erano prima. E questo è anche in effetti un pezzo della risposta alla domanda che ci fa Ivan, perché i componenti interni di questi smartphone che usiamo ogni giorno sono quasi del tutto isolati dall'esterno, in modo che possano resistere meglio alla polvere e soprattutto all'acqua. Possiamo dire che sono sigillati proprio, e per questo sarebbe difficile produrne con scompartimenti che sono invece apribili per poterci mettere le batterie, perché dovresti rinunciare ad alcuni di quei sistemi isolanti e quindi saresti da capo.
Sì, che poi speriamo che ci siano anche altri motivi, perché né io né te andiamo al mare, quindi sarebbe un po' uno spreco.
Esatto, beh, diciamo che oltre a questo, se usi una batteria interna fissa, tu produttore hai più possibilità di progettarla con la forma più pratica per risparmiare dello spazio e assicurare che sia in una posizione in cui si raffredda più facilmente, che è anche una delle esigenze di queste batterie. Hai anche un maggiore controllo poi sul fatto che sia utilizzata una batteria che risponde a certi criteri come voltaggio, amperaggio, che sia originale, eccetera. E poi lavorando sul design magari puoi anche ottenere un risultato avendo una batteria più grande, la cui carica dura più a lungo, ma intanto hai ottimizzato lo spazio.
Qualche settimana fa, Megnetti, parlavamo di obsolescenza programmata, quella pratica vera o presunta, a seconda dei casi, di produrre oggetti che per varie ragioni dopo un po' di tempo diventano per forza obsoleti e devono essere sostituiti.
Ebbè sì, se non si può cambiare la batteria per conto proprio, spesso se ne approfitta per cambiare tutto lo smartphone, magari con un modello uscito nel frattempo che è anche più veloce, anche perché portarlo in assistenza è una noia, resti per un po' senza telefono. In realtà comunque in molti casi, specialmente per i modelli di maggior valore che si svalutano più lentamente nel tempo, visto che li avete pagati tanto, ha senso portarli all'assistenza per sostituire la batteria, poi i costi si sono anche un po' ridotti. Ci sono anche regole nell'Unione Europea che dovrebbero rendere sempre più riparabili e a basso costo alcuni dispositivi elettronici anche per quanto riguarda le batterie, lo avevamo anche raccontato in altre puntate di Ci vuole una scienza. Poi ovviamente in alcuni casi ti viene il dubbio del perché non si possa cambiare la batteria di uno spazzolino elettrico, una cosa un po' più semplice, che certo deve essere ben isolata visto che uno spazzolino ha contatto con l'acqua, ma uno spazzolino non è che venga immerso completamente, quindi insomma ci si chiede perché non posso svitarla con due guarnizioni e mettere una nuova batteria dentro.
Ma rispondiamo anche sulle auto elettriche, perché ti vedo che stai cercando di svicolare.
Allora, sono andato a vedere, in realtà ho anche visto qualche video qualche tempo fa, ed esistono dei distributori di batterie, possiamo dire. Per ora non sono diffusi come quelli per le automobili elettriche da collegare appunto a una spina, a una rete elettrica, però in Cina sono state sperimentate soluzioni simili a quelle che ci dice Ivan. In pratica vai dal distributore, c'è un sistema automatico che ti smonta l'intero blocco di batterie e lo sostituisce con uno di batterie invece cariche. Il blocco che viene rimosso viene poi caricato a parte e sarà utilizzato in seguito su un'altra automobile. Ovviamente però questo sistema funziona solo se i blocchi delle batterie sono compatibili fra loro e se ci sono molti distributori di batterie sul territorio, e per ora non sembra si stia diffondendo moltissimo come approccio, però in queste cose chissà poi dove va il mercato.
E dalla tecnologia avanzatissima torniamo alle cose mie.
Alle cose più pratiche. Allora, Federico e Marianna ci hanno scritto, mandandoci anche una fotografia di una bottiglia di aceto, dicendoci che dentro questa bottiglia hanno notato uno strano fenomeno. Saremmo curiosi di sapere a cosa è dovuto. In pratica si vedeva l'aceto che era molto torbido e c'erano anche degli strani filamenti. La nonna di Federico o di Marianna, questo non è specificato, sosteneva che fosse l'anima dell'aceto. Però ecco, tutti e due ci dicono che sono abbastanza sicuri che in questo caso la risposta sia probabilmente un po' più articolata e che non sia un dipende. È veramente così o dobbiamo riconoscere alla nonna di averci azzeccato?
Aveva ragione, ecco. La nonna.
D'altronde non è sempre così, no?
Allora, diciamo dipende, che salutiamo tutte le nonne in ascolto, confermiamo che quella cosa un po' gelatinosa che Federico e Marianna hanno trovato nella bottiglia dell'aceto viene chiamata anima oppure madre, e in termini scientifici è un biofilm, quindi una matrice che ha incorporato lievito e batteri.
Ecco, ha delle sembianze aliene talvolta, ma specifichiamo da subito che non fa male, per quanto appunto sia magari un po' inquietante come aspetto.
Sì, diciamo che è l'equivalente del lievito madre per fare il pane, quindi un insieme di microrganismi che aggiunti a una preparazione, la miscela di acqua e farina oppure il vino, digeriscono alcune delle componenti con un processo chiamato fermentazione per produrne altre: alcol, anidride carbonica, acido acetico, eccetera, a seconda ovviamente dei casi. L'uso di lieviti e batteri per fare pane, vino, birra viene portato spesso come esempio di biotecnologie storiche grazie alla selezione e all'uso di microrganismi per ottenere un determinato prodotto. La prima lezione del corso di laurea di biotecnologie si dice sempre questa cosa: le prime biotecnologie sono state quelle.
Chissà se si dice ancora adesso, cioè ai tempi di Pasteur capisco che potevo...
Mi stai dando della vecchia, Mignetti.
No, assolutamente. Allora, tra l'altro, se tra chi ci ascolta ci sono produttori di kombucha, che è quella bevanda frizzantina che io guardo sempre con un certo sospetto, anche perché non è che abbia sto sapore gradevolissimo. Beh, quella si ottiene dalla fermentazione del tè zuccherato, e in questo caso appunto chi la fa magari riconoscerà nella madre dell'aceto quello che invece viene chiamato, per quanto riguarda la kombucha, SCOBY, che è un termine carino, che corrisponde in realtà a un acronimo che sta per Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, cioè cultura simbiotica di batteri e lieviti. Insomma, stanno lì tutti allegri e ti fanno la kombucha sostanzialmente.
Tu lo sai, Mignetti, che se dici che la kombucha non ha questo sapore gradevolissimo, adesso arriveranno tutti, certo, i milanesi hipster a protestare. Comunque, in questa comunità di produttori casalinghi di kombucha, e noi abbiamo molti amici produttori, certo, casalinghi di kombucha,
ma anche molti amici lieviti.
Ah, ma sì, tantissimi, probabilmente anche di più, se non altro per questioni proprio numeriche. E in questa comunità ci sono dei grandi scambi proprio di questi scobi, così come ci sono scambi di lievito madre nella comunità dei panificatori. Federico e Marianna possono fare un esperimento, quindi estrarre quella madre dalla bottiglia di aceto, inserirla in una bottiglia di vino, magari non una bottiglia costosissima,
un barbaresco,
esatto,
diciamo,
insomma, e vedere quello che succede. Nel giro di qualche giorno dovrebbero iniziare a notare delle trasformazioni nel colore e soprattutto nell'odore del contenuto.
Ovviamente poi non lo useranno per brindare, ma per condirci l'insalata.
Sì. Dalle profondità dell'aceto,
certo,
alle vette altissime arriva...
Che collegamento ardito questo.
Ti piace? Perché, Mignetti, salendo in altitudine fa più freddo, ci chiede Marta. Credo che la risposta sia abbastanza semplice, dice lei, però mi sono accorta che non so rispondere fino in fondo. Ho chiesto ad amici acculturati e anche loro avevano idee per me un po' troppo vaghe per essere del tutto convincenti. E quindi, dice, non ho voluto barare e chiedere a Google, preferisco chiedere a voi. Aspettative altissime.
Aspettative altissime. Questa in effetti è una domanda che è un classico, forse perché nell'immaginario collettivo Icaro viene prima delle leggi della termodinamica.
Beh, effettivamente il sole è bello caldo, per cui se ti allontani dal suolo andando verso il sole pensi che dovrebbe fare più caldo, no?
Beh sì, decisamente. L'intuizione ci dice questa cosa qua, ma in realtà le cose funzionano un po' diversamente, come avrete imparato ascoltando spesso C'è una scienza, sono anche più complicate di come sembra. Allora, iniziamo col dire che viviamo sul fondale di un gigantesco oceano d'aria, che è l'atmosfera, e che questa non è molto soggetta ai raggi solari, cioè la radiazione solare. Buona parte di questa radiazione riesce ad attraversare l'atmosfera e raggiunge la superficie terrestre, che poi si riscalda. E poi la superficie, cioè il suolo, sia l'acqua, che scalda lo strato d'aria che ha più vicino tramite la conduzione e l'irraggiamento infrarosso, un po' come farebbe un termosifone. L'aria che si è scaldata è meno densa, e sappiamo bene che se l'aria è meno densa si sposta verso l'alto, ma può farlo solo per un po', perché man mano ovviamente cede calore, quindi poi non sarà più così calda.
C'entrerà anche la pressione?
E certo, c'entra anche la pressione, perché salendo di altitudine la pressione atmosferica diminuisce. Immaginate di essere al mare, no? Sopra di voi c'è un'altissima colonna d'aria che pesa sulla vostra testa, e questa è la pressione. Ora decidete di spostarvi in montagna, quindi a un'altitudine maggiore. Allora la colonna d'aria è meno alta di prima, perché voi avete compensato salendo un po', e quindi ce n'è meno che pesa sulla vostra testa. La conseguenza di tutto questo è che la pressione è diminuita.
E in montagna si sta meglio.
E in montagna si sta al fresco. Per questo ad alta quota c'è meno pressione e la massa d'aria si può espandere, no? Perché è meno costretta. L'espansione di un gas però richiede energia, perché le sue molecole, allontanandosi fra loro, compiono un lavoro contro l'ambiente circostante, si stanno dando da fare. Questo lavoro viene fatto a spese dell'energia interna della massa d'aria stessa, e quindi il risultato è una riduzione della temperatura di questa massa d'aria. Questo processo si chiama raffreddamento adiabatico ed è fondamentale nel determinare la diminuzione della temperatura man mano che si sale. Se volete fare un esperimento simile con la bomboletta spray del deodorante, la tenete premuta per un pochino, toccate il fondo e sentirete che è diventata più fredda. Questo è l'effetto.
Ok, allora non so se qua è lo studio del post che è chiuso ermeticamente, sento l'aria un po' rarefatta, ecco. Mi gira un pochino la testa con tutti questi termini.
Lo so. Allora, diciamolo più con l'accetta. L'atmosfera è riscaldata soprattutto dal basso, quindi a determinate condizioni le masse d'aria al suolo si espandono, salgono verso l'alto e si raffreddano a causa della minore pressione che c'è in quota. Il risultato è che in condizioni standard si perdono circa 6 gradi e mezzo Celsius a ogni 1000 metri di dislivello, che è davvero tanto, però la riduzione è raramente così drastica, perché intervengono tantissime variabili legate sia alle condizioni atmosferiche del momento, sia al luogo in cui ci si trova o dal quale ci si sta allontanando, ovviamente verso l'alto.
Speriamo che questa spiegazione abbia soddisfatto le aspettative altissime di Marta.
E ora cambiamo atmosfera.
Ah!
E ci occupiamo della domanda che ci ha scritto Peppe, che è un abbonato al post, lo ringraziamo, e che di recente ha iniziato a leggere un libro molto verticale come argomento, perché si occupa del glucosio. Ci racconta di aver trovato molte spiegazioni che sono interessanti, anche se ovviamente sono semplificate, e alcuni trucchi o stratagemmi per evitare i famosi picchi glicemici. E tra questo però, dice, ce n'è uno che l'ho un po' sorpreso e lo cita testualmente. Dice: un paio di cucchiai di aceto di mela con un sapore più gradevole, diluiti in acqua prima dei pasti o dei dolci, aiuta ad appiattire i picchi di glucosio e insulina, quindi a smorzare gli attacchi di fame e aiuta a bruciare più grassi. A Peppe non tornava tantissimo questa cosa qua, e quindi ci ha scritto per sapere se ne sapevamo qualcosa. Quindi si ritorna all'aceto.
È vero. Beh, c'è un filo conduttore, mettiamola così. Allora, la questione dei picchi glicemici va molto di moda in questo periodo, anche grazie ai libri come quello che ha letto Peppe, anche al rilancio da parte di diversi personaggi che promettono la soluzione facile al problema complesso. Come avevamo spiegato nella puntata dedicata al diabete, di ormai un po' di tempo fa, il nostro organismo gestisce i livelli di glucosio come se avesse per le mani un mixer. Quando nel nostro sangue circola molto glucosio, dopo aver mangiato per esempio, le cellule beta del pancreas alzano la levetta dell'insulina e la secernono nel sangue, migliorando quindi l'assorbimento e il metabolismo del glucosio nelle cellule e riducendo la sua concentrazione nel sangue.
Tra l'altro poi a questo punto le cellule alfa, che stanno sempre nel pancreas vicino alle beta, sentono che il glucosio è basso e alzano la levetta di un'altra sostanza che invece si chiama glucagone e che dice al fegato di smontare le sue riserve per immettere nuovo glucosio nel sangue e così via. Questo processo è continuo e viene chiamato omeostasi del glucosio, non a caso.
Quindi che ci siano dei picchi è assolutamente normale, e se non si è diabetici non ce ne si deve neanche preoccupare, perché appunto ci sono quelle levette che funzionano e alzano e abbassano l'insulina, il glucagone e tutto quello che serve. Non è neanche vero che tenere bassi i picchi glicemici aiuti a smorzare gli attacchi di fame. Sono stati fatti diversi esperimenti proprio confrontando i livelli di fame in seguito a diete ad alto e basso indice glicemico, e le differenze non si sono viste.
Ecco, e poi calarsi, diciamo, dell'aceto a stomaco vuoto, probabilmente un po' di fame la toglie, magari chi ha la gastrite gli fa anche un po' male, ma questo perché ha un sapore molto forte e che può anche nauseare. Però il picco glicemico non c'entra niente, tra l'altro, con questi effetti.
Sì, e cogliamo l'occasione per dire una cosa, perché spesso ci scrivete con domande del tipo: ma è vero che? No? Prendendo le informazioni da fonti tra le più disparate, dal passaparola, degli amici, dei conoscenti, a un libro che, per quanto pieno zeppo di molti dati e grafici, presenta una tesi che contrasta quello che le linee guida internazionali sulla nutrizione dicono e che si possono peraltro scaricare gratuitamente dai siti istituzionali, quindi senza dover comprare per forza il pacchetto bruciagrassi grazie alla dieta dell'aceto. Se vi è venuto il dubbio, come nel caso di Peppe e di tantissimi altri che appunto ci scrivono, significa che qualcosa in quelle affermazioni che avete letto non vi tornava, altrimenti ci avreste creduto e basta, avreste bevuto per esempio tantissimo aceto. Proviamo a fare quindi un esercizio, ma al contrario. Diamo per scontato che queste cose qua non siano vere. Punto, no? Se promettono di far miracoli, se promettono di farci dimagrire in maniera facile, ecco, prendiamo quelle cose come se fossero delle sparate alle quali dare poco peso, stando tranquilli che quell'unica volta che una di queste cose si dovesse dimostrare vera, non solo lo sapremmo tutti, ma probabilmente io e Megnetti saremmo anche i primi a raccontarvelo, così come se dovessero arrivare gli alieni.
Ah, e soprattutto agli alieni potremmo chiedere: ma bevete l'aceto?
No, secondo me loro no.
E arriviamo al fondo, all'ultima domanda di questo speciale Chiedilo a Ciulo una scienza.
Ci scrive Ottavia, che ci chiede se c'è un metodo scientifico per far smettere il singhiozzo. Dice che lei ce l'ha spesso, la esaspera.
Aia, povera Ottavia. Allora, siamo un podcast scientifico e quindi come sempre, partiamo dalle basi. Allora, il singhiozzo viene in seguito a una contrazione che è rapida e involontaria del diaframma, cioè quello strato di muscoli e tendini che divide la parte superiore del busto da quella inferiore, che ci aiuta anche a respirare. Questo spasmo causa una rapida inspirazione dell'aria e un'immediata chiusura della glottide, che a proposito di levette è quella che ha lo scopo di isolare l'esofago dalla trachea, rispettivamente i tubi che usiamo per mangiare e per respirare, detto proprio brutalmente. Facciamo quel ic proprio per via della combinazione dell'inspirazione e dello scatto della glottide. Sappiamo come funziona, però non sappiamo di preciso a cosa serva, ammesso che il singhiozzo debba servire a qualcosa, no Mautino?
Beh, allora, a volte, proprio come la biologia, si può anche solo essere descrittivi. Esatto. Tra l'altro essere descrittivi e non prescrittivi dà anche sollievo, uno prende atto che le cose sono così,
esatto,
e boh.
Che debba esserci sempre un perché. Insomma, Mautino, maestra di vita, prossimo podcast sullo yoga. Comunque, un'ipotesi su cui sembra esserci un discreto consenso è che gli spasmi servano a sviluppare la capacità di respirare del feto in preparazione dell'abbandono dell'utero materno. Del resto in quella fase passiamo da una condizione in cui siamo sostanzialmente immersi in una in cui invece dobbiamo far entrare per la prima volta dell'aria nei polmoni, non è una cosa banale. Invece altre ipotesi sono legate a un qualche ricordino, forse dell'evoluzione, legato agli anfibi che anticamente imparavano a regolare la respirazione a seconda che fossero dentro o fuori dall'acqua. Magari qualcosina è rimasto. Nel singhiozzo sembra che abbiano un ruolo due tipi comunque di nervi, che è quello vago e quello frenico. Di entrambi ne abbiamo uno per lato, e si dice il nervo vago, ma poi sono due. Allora, il vago parte dal midollo allungato, cioè la parte più in basso del tronco cerebrale, e poi raggiunge il basso torace e l'addome e ha un sacco di funzioni. Il frenico parte invece dai nervi spinali cervicali e innerva buona parte del diaframma, quindi comunque sono dei nervi che a un certo punto passano in prossimità del diaframma.
Avete ascoltato le lezioni di anatomia di Emanuele Megnetti.
Esatto, dopo le trottole anche l'anatomia. Allora, in alcuni casi questi nervi possono irritarsi come tutti i nervi, per esempio al termine di un pasto abbondante quando lo stomaco si è dilatato e quindi li può schiacciare un pochetto, oppure anche per qualche colpo di tosse, e allora in quel caso se ne fanno un po' e poi ti arriva il singhiozzo. Un'esperienza che magari avete avuto. E di solito un attacco di singhiozzo poi dura pochi minuti, però sono anche stati registrati dei casi di singhiozzo durati anni, seppure quasi sempre con una frequenza più bassa di questi hic fra uno e l'altro, di una manciata in una giornata, quindi insomma tollerabili poi non sempre. Per farlo passare, i rimedi casalinghi che vengono di solito consigliati sono davvero tanti, li avrete sentiti, anche sperimentati, dal farsi spaventare da un rumore forte, ai classici 7 sorsi d'acqua da bere uno in fila all'altro senza respirare, alcuni hanno anche la variante di metterci un po' di limone dentro. Quest'ultimo, comunque, dei 7 sorsi sembra funzionare perché fa concentrare l'attenzione su un'attività che è molto specifica. Ci si tranquillizza perché non si pensa impanicati al fatto «Dio, non mi passerà più il singhiozzo», e di conseguenza si rilassa anche il diaframma, quindi questo dà una maggiore probabilità che si riducano gli spasmi e che poi questi scompaiano. Tu, Mautino, hai un rimedio contro il singhiozzo?
Io respiro come se fosse un cane, hai presente, col diaframma.
Come i così. Carlini, quelli esatto. Che faticano a respirare.
Sì.
E funziona?
Ma
sì, dopo un po' passa,
esatto.
Non c'è la controprova,
diciamo,
come spesso.
Di sì.
Ecco. Diciamo che anche il tuo di rimedio, come alcuni di quelli casalinghi, funzionicchiano, almeno danno qualche beneficio, perché in sostanza poi hanno una cosa in comune, cioè una piccola variazione della pressione interna che influisce sul comportamento stesso del diaframma, no? Che usiamo per respirare. Ovviamente sono efficaci solo se si raggiunge la giusta pressione. Per questo è stato anche inventato un dispositivo, una specie di cannuccia che mentre si beve da un bicchiere genera una pressione in grado di far abbassare il diaframma e di far muovere l'epiglottide. Sembra funzionare bene, anche se diciamo non è sempre risolutiva neanche questa.
Vi lasciamo in descrizione il codice sconto per comprare. No, scherzo.
Esatto, anche perché non è detto che serva veramente la cannuccia. C'è una tecnica che si chiama inspirazione sovrasovrassimale, che è stata proposta qualche anno fa e che fa qualcosa di simile senza la necessità di avere quella particolare cannuccia. Allora, funziona così: devi espirare completamente l'aria, quindi vuotare proprio i polmoni. Poi devi fare un grande respiro e trattenere il fiato per 10 secondi. Quando sono finiti questi 10 secondi non devi esalare l'aria che hai appena inspirato, ma devi provare a inalarne ancora un po'. Ecco, Mottino si sta strozzando. E a quel punto devi aspettare altri 5 secondi. A quel punto inali ancora un pochino d'aria, quello che riesci, e alla fine di tutto questo lentamente lasci andare l'aria, sennò a quel punto veramente soffocherai. Quindi inspirare, aspettare 10 secondi, inspirare ancora un po', aspettare 5 secondi, inspirare ancora un pochino e alla fine con calma esalare tornando a respirare normalmente. L'ideatore di questa tecnica, che ricordiamo è l'inspirazione sovrasovrassimale, ha sperimentato il sistema su 19 volontari.
Ah, vabbè.
Lo so. Nell'84% dei casi ha funzionato. Al momento non ci sono notizie di studi clinici, diciamo, un po' più ampi, con più partecipanti, però costa zero se volete
Fateci
provare.
Fateci sapere,
esatto. Possiamo mettere in piedi noi un trial.
Io intanto vedo tutte macchioline gialle davanti a me, forse ho trattenuto troppo il respiro.
Pensa se ti veniva il singhiozzo. Bene, siamo arrivati alla fine di questa cavalcata fra le domande più particolari o simpatiche che ci avete scritto a cialunascienza@post.it. Vi rassicuriamo, ovviamente ci avete scritto in tantissimi. C'erano tantissime altre domande, diverse di quelle confluiscono in puntate su cui ci occuperemo di argomenti più ampi, più articolati. Per esempio i farmaci generici erano molto gettonati fra le domande, e quindi vi racconteremo anche queste cose e vi risponderemo. In altri casi magari avevamo già risposto in altre puntate. Detto questo però, Mautino, c'è un'ultima domanda.
Eh sì, una nostra ascoltatrice di cui vogliamo tutelare la privacy.
Eh sì, tra l'altro la sua domanda si riallaccia a una domanda precedente in un'altra serie di puntate di Chiedilo a Ci vuole una scienza, dove in diversi ci avevano chiesto, anzi avevamo scoperto che era un fenomeno abbastanza diffuso, del perché ad alcune persone suda la testa quando mangiano un'arancia.
Sì, avevamo scoperto effettivamente che era diffuso, avevamo anche dato un nome a quella caratteristica.
A quel fenomeno, una possibile spiegazione. Esatto. E però qui diciamo che la nostra ascoltatrice rilancia ma tantissimo.
Sì. Allora dice: una stranezza che riguarda un'amica di mia sorella.
Ecco.
Non so se anche lei suda mangiando le arance, ma in compenso allo stimolo di vomitare, come se si infilasse due dita in gola, adesso qui siamo anche un po' figurati, e ogni volta che si infila qualcosa nelle orecchie, come il cotton fioc o simili. Come mai? Allora, noi una spiegazione non ce l'abbiamo, ma se lì fuori c'è qualcuno, come l'amica della sorella di questa nostra ascoltatrice che ha lo stesso problema,
ci scriva, o magari anche un otorinolaringoiatra, o un'otorina laringoiatra all'ascolto, ci possono raccontare qualcosa su questo particolare fenomeno.
E noi saremo pronti a condividerlo con tutti voi.
La mail è sempre cialunascienza@post.it per altre domande a questo punto, suggerimenti o consigli, e noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.
Ciao.